Per quanto risulta, da Marino Morosini, nel 1252, ebbe origine la consuetudine di appendere al poggiolo, che gira attorno alla maggiore navata della Basilica di San Marco, lo scudo del Doge, dopo che era stato deposto vicino alla sua salma nella Sala del Piovego. Nel 1688, a causa del grande ingombro che facevano gli scudi, il Maggior Consiglio ordinò che fossero fatti di minori dimensioni. E nel 1722 che venissero tolti quelli eccedenti le dimensioni stabilite. Infine, nel 1723, compromettendo con il loro grande peso la stabilità del poggiolo, il Maggior Consiglio deliberò che venissero tutti tolti, ciò che venne eseguito nel 1730, con l'invito agli eredi di ritirarli e con l'ingiunzione che altrimenti lo avrebbero fatto i procuratori di San Marco de Supra. Ve ne erano di stimatissimi, come scrive il Martignoni, nelle aggiunte al Sansovino, per intaglio e ricchissimi per oro, con molte figure significanti, le città suddite, dove furono rettori, bastoni di generalati, sostenuti da loro gloriosamente, galere dimostranti le supreme cariche avute in mare, e cose simili, riuscendo ognuno di essi di macchina grandissima. Quello però di Carlo Contarini, che morse l'anno 1656, l'ultimo aprile, è tutto di lastra d'argento. Come apparisse la chiesa con gli scudi appesi, ce ne danno un'idea un quadro del canaletto esistente a Londra, che ne rappresenta l'interno, ed il quadro di Giovanni Leclerc, rappresentante il Doge Enrico Dandolo, che assume la croce nella stessa chiesa. Le corazze dei Dogi, invece, venivano conservate nelle sale degli arazzi del Palazzo Ducale, dove, alla fine del secolo XVIII, se ne vedevano 40 di anonime, oltre a quella attribuita ad Enrico Dandolo, ed un'altra con lo scudo e lo stocco attribuita a Sebastiano Ziani. Morto il Doge, la Serenissima Signoria, che era composta dei 6 consiglieri e dei 3 capi dei 40 al Criminal, insieme col Cancelliere Grande, con 2 segretari, col cassiere delle Ragion Vecchie, col ballottino e con i gastaldi, prendeva alloggio nell'appartamento vuoto del Doge, che veniva arredato con mobili e tappezzeria presi a Nolo per l'occasione dall'Università degli Ebrei. Ai suoi ordini stavano da 300 a 400 persone per i vari servizi. Oltre alla tavola della mensa della signoria, nella sala dei banchetti ve ne erano almeno 3 altre, senza contare le abusive, una vera corte imbandita. Contemporaneamente all'ingresso della signoria, 60 maestranze dell'arsenale, comandate dall'ammiraglio, assumevano la custodia del palazzo, di cui venivano chiuse tutte le porte, ad eccezione degli sportelli, che rimanevano aperti ma sorvegliati. Le porte si aprivano solo per le sedute del Maggior Consiglio e per le esequie del Doge. Negli ultimi tempi, alle guardie degli arsenalotti si aggiunsero anche dei reparti di bombardieri, che sostituivano completamente i primi durante le cerimonie dell'incoronazione, con armi in asta e fucili. Queste misure straordinarie di sicurezza, necessarie nei primi tempi per parare ai torbidi che succedevano nelle vacanze ducali, continuarono ad essere attuate anche in seguito, ma più che altro per la invalsa consuetudine e come guardia di onore. Normalmente il palazzo ducale era custodito da guardie, che stavano in un locale ricavato nel portico all'angolo, dove erano state murate 5 arcate, per timore che i muri cedessero nel secolo XVI. L'anello del Doge, i coni delle bolle ducali e quelli delle monete, questi ultimi solo molto tardi, venivano infranti e la signoria prendeva in consegna la cassetta con le chiavi della zecca. L'anello rotto se lo prendeva il bollatore ducale, ma nei tempi più recenti veniva dato alla famiglia. Veniva pure infranto il sigillo maggiore d'argento, per il sale, con la figura del doge seduto, il corno in capo e lo stendardo in mano, contornata dalla scritta Sigillum Salis Domini Venetiarum e col suo nome. Il sigillo minore del sale, pure d'argento con la scritta Bulletta Salis, veniva invece conservato, ma non si adoperava nell'interregno, usando allora i salineari di Chioggia di bollare con San Marco in maestà. Durante le vacanze le lettere della signoria erano redatte sempre in pergamena, ma nella forma dei brevi papali, senza bolla plumbea, e munite invece di un sigillo di cera con il leone di San Marco in maestà, avente in petto lo stemma del vice doge con le sue iniziali e la scritta intorno Consiliarius Maior o Magnus. Soltanto eccezionalmente si redigevano in forma di ducali con la bolla pendente di piombo che aveva da un lato il leone in maestà e dall'altro la scritta Dominium Venetiarium. Il seggio del doge in maggior consiglio, foderato di raso cremisi, veniva coperto di panno rosso scarlato, e così quello esistente nella chiesetta del palazzo ducale, mentre quello della chiesa di San Marco era tenuto scoperto. A proposito di questo, esiste al Museo Cora il dossale dell'ultimo, e nel tesoro di San Marco ne è esposto uno completo di noce scolpito, molto bello. Alla metà del secolo XVIII sembra che fosse invece tutto in metallo, esquisito lavoro. Esso era collocato a destra dell'ingresso, della parte anteriore del presbiterio, in un posto presentemente vuoto. La mattina seguente alla morte del doge, avanti terza, si adunava il maggior consiglio. La signoria prendeva posto nei soliti seggi, rimanendo vuoto solo quello del doge. Il cancelliere grande allora si avanzava e, fatti uscire gli stranieri ed ordinata la chiusura delle porte, annunziava solennemente la morte del doge e la vacanza del ducato. Quindi, dopo la commemorazione del doge defunto, che veniva fatto da un consigliere o dallo stesso vice doge, il maggior consiglio era chiamato a pronunciarsi sulle eventuali modifiche alle disposizioni vigenti, sulla vacanza del dogado e sull'elezione del nuovo doge, e per la nomina degli inquisitori sul defunto e dei correttori della promissione. Eccezionalmente, a causa della guerra col turco nel 1570, dopo la morte di Piero Loredan venne omessa la elezione dei correttori e differita quella degli inquisitori. In tale occasione vennero esclusi dagli elettori i savi del consiglio e i funzionari addetti all'arsenale e all'armamento delle navi. Dopo questa seduta il maggior consiglio si riuniva altre 5 volte per la correzione della promissione ducale e per la scelta degli elettori dei 41. Terminate le esequie e fino all'elezione del nuovo doge venivano celebrate nelle chiese di Venezia le messe dello Spirito Santo con speciali orazioni per impetrare dall'Altissimo che la scelta degli elettori cadesse sopra un degno soggetto. Nei primi tempi non esistevano norme speciali per i funerali dei dogi, che avevano luogo senza grande pompa. I più antichi, fatti con solennità, sembrano siano stati quelli di Giovanni Dolfin. Il suo corpo venne portato nella sala dei signori di notte, con gli sproni d'oro, lo stocco e lo scudo alla rovescia ai piedi. La dogaressa, seguita da molte dame, si recò a pregare per un'ora nella chiesa di San Marco, dove poi ebbero luogo le esequie, con l'assistenza della signoria. In seguito la cerimonia diventò sempre più grandiosa e solenne. Secondo il cronista Agostini, fino a Francesco Foscari, il cadavere del doge era tenuto insepolto il tempo strettamente necessario per potergli fare il funerale. Quello di Foscari sarebbe stato il primo a rimanere esposto per 2 giorni nella sala del piovego. La morte del doge veniva annunziata dal suono a doppio per 9 volte delle campane di San Marco e delle altre chiese di Venezia. Da quel momento le corti di palazzo e le varie magistrature collegiali non sedevano più, ad eccezione dei signori di notte al civil e dei consoli dei mercanti. Per 3 giorni in tutte le chiese di Venezia si celebravano messe in suo suffragio. Il doge, appena morto, veniva imbalsamato e vestito nella sua stanza col manto d'oro, il corno ducale in testa, gli sproni d'oro calzati a rovescio ai piedi e lo stocco alato con l'impugnatura verso i piedi. Quindi veniva portato nella sala del suo appartamento ed esposto sopra una tavola coperta di tappeti, in mezzo a due grandi candelieri accesi. Nella sera seguente veniva messo sopra un cataletto e trasportato da marinai scelti nella sala del piovrigo. Lo Zanotto, non so con quale fondamento, afferma invece che veniva trasportata nella sala degli uditori nuovi e nuovissimi, attigua a quella del piovrigo. Lo precedevano i preti di San Marco con torce, i suoi servitori vestiti a lutto, marinai con torce, scudieri che portavano lo scudo rivolto verso la salma e una parte dei gentiluomini in toga rossa, designati dalla signoria a fargli la guardia d'onore. Il cataletto veniva disposto sopra un alto catafalco, coperto di tappeti, con quattro torce accese all'intorno. Ai piedi veniva messo lo scudo e negli ultimi tempi anche lo stendardo della scuola dei marinai, mentre alla testa stavano i due stendardi dell'arsenale. La signoria, dopo aver assistito al canto del miserere e di un'altra preghiera, si ritirava. Rimanevano a vegliare la salma, che veniva esposta al pubblico, i gentiluomini in toga rossa, assistiti dai comandatori e dai gastagli. Se il doge avesse avuto dei debiti, la legge permetteva che venissero apposti i suggelli sul suo cataletto e sul suo simulacro, quando questo fosse sostituito al cadavere, per mezzo dei comandatori, ma la famiglia interveniva sempre tempestivamente per salvaguardare il suo onore. Passati tre giorni dalla morte, avevano luogo i funerali sul far della sera. La composizione del corteo fu più o meno la stessa nei vari tempi, salvo variazioni nel dispositivo e nell'ordine. Le più esatte descrizioni pervenuteci sono quelle riguardanti i trasporti funebri dei dogi Giovanni II Corna, Carlo Ruzzini e Dalvise Pisano. Altre interessanti si legano nei diari del Sanudo e nel codice marciano 9598. In attesa che cominciassero, la signoria si intratteneva con la famiglia del doge, prima riunitasi nella chiesa dei Santissimi Filippo e Giacomo, e le faceva le condoglianze assieme agli ambasciatori, ai prelati, ai procuratori e a moltissimi patrizi. Quindi, dopo il canto del mattutino dei morti e delle laudi, la signoria e gli altri prendevano posto nel corteo, che era veramente imponente per le migliaia e migliaia di persone che lo componevano. Sopra di esso si ergeva e si muoveva un numero infinito di aste e fanali con candele accese, di lunghi ceri accesi, dei quali molti così grossi da sembrare travi, e di pannelli con figure di santi. Contemporaneo settecentesco osserva che tutto quell'insieme di aste, per il suo numero sterminato, gli faceva l'effetto del famoso bosco del Montello, ora non più esistente, ed il bagliore, prodotto da tanti cieli accesi, doveva, alla incerta luce crepuscolare, farlo apparire come un mare di fuoco in movimento. Lungo tutto il percorso del corteo, negli ultimi tempi, le finestre delle case erano addobbate con tappeti e drappi di colori vivaci, che stonavano stranamente con la tetra severità del funerale. I soldati dalmati facevano doppio cordone da piazza San Marco al campo dei Santissimi Giovanni e Paolo, che era invece tenuto sgombro dai soldati italiani. Il corteo entrava tutto in Palazzo Ducale e, dopo aver attraversato la sala del piovrigo, sboccava sulla piazza San Marco. Precedevano le confraternite, composte dalle scuole piccole o suffragi, con alla testa la scuola del Santissimo Sacramento di Castello. Poi seguivano le scuole grandi, gli ordini monastici e religiosi, le nove congregazioni del clero secolare, i chierici dei seminari ducali e patriarcali, i capitoli di San Pietro, di Castello e di San Marco, terminati da un codazzo di cantori e castrati che cantavano il miserere. Un poeta vernacolo che descrive il corteo del doge Giovanni II Corner ci fa sapere che, che a questo presero parte ben 6.000 frati, senza contare i preti. Ad essi teneva dietro parte della scuola a cui apparteneva il doge, e caso mai non avesse appartenuto ad alcuna, il posto era tenuto da quella di San Marco, che sopra le altre aveva la preminenza. L'altra parte della scuola prendeva posto dopo il feretro. Lo precedevano e lo seguivano gli appartenenti alla casa del doge, vestiti a lutto, i comandatori e gli scudieri, con torce, i gastaldi, i capi delle barche dei dieci, il capitan grande, i funzionari delle prigioni, i cavalieri del doge, lo scalco maggiore, i giovani di cancelleria, il ballottino e i segretari. Vicino alla bara, precedendola e seguendola, incedevano i padri gesuati, per privilegio speciale, che conservarono finché esistettero. Sul cataletto, portato da capitani di marina, stava aperto un baldacchino di velluto cremisino, ricamato d'oro, con le bacchette d'argento, che veniva retto da quattro confratelli della scuola del doge o della scuola di San Marco, qualora non avesse appartenuto ad alcuna. Il cataletto, circondato da marinai dell'arsenale, con torce accese e scortato davanti e dietro dai gentiluomini, guardie d'onore in toga rossa, era immediatamente preceduto da altri marinai che reggevano lo scudo. Nei primi tempi era portato rovesciato e dal 1423 diritto, perché non rimanesse con la testa in giù il leone di San Marco, che lo sormontava, emblema dello Stato. Verso il cadere della Repubblica tornò a portarsi rovesciato, come appare dagli ultimi cerimoniali. Assieme ad esso venivano portati gli stendardi, che erano stati collocati presso il cataletto. Incedevano quindi quei parenti più stretti del doge, la signoria, il cancelliere grande, il patriarca, il nunzio pontificio, gli ambasciatori, i procuratori, gli avvocatori di comun, i capi dei dieci, i censi, i senatori più vecchi e i suoi elettori. I parenti meno stretti seguivano a due, lugubre, insieme e grottesco doveva essere l'aspetto dei parenti del doge, o corozzosi, vestiti di nero ed avvolti in neri mantelli, coi cappucci tirati su. Se Marin Sanudo osserva argutamente che era un'oscurità il vederli, e se in una poesia settecentesca si legge che sembravano larve sortite da Cocito e da Acheronte. Chiudevano il corteo fanciulli e fanciulle dei quattro ospedali, a meno che non incedessero fra gli ordini religiosi o subito dopo la bara. Giunta la signoria col cancelliere grande alla scala dei giganti, lasciava il corteo e tornava alla sua sede in palazzo ducale, lasciando il suo posto agli avvocatori di comune che la rappresentavano. Appena il corteo entrava in piazza, cominciavano a suonare 9 volte a doppio le campane di San Marco e delle altre chiese di Venezia, e dopo aver girato il pozzo che stava di fronte alla chiesa di San Gimignano, imboccava le Mercerie, passando per la torre dell'orologio e dirigendosi verso la chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo. Giunto il cataletto davanti alla chiesa di San Marco, all'altezza dello stendardo di mezzo, cessava lo scampanio e i marinai, in segno di saluto, lo alzavano 9 volte nel silenzio generale, gridando «Misericordia!». Dopo eseguito questo rito, che si chiamava comunemente il salto del morto, le campane tornavano a suonare 9 volte, a doppio, ed il corteo si rimetteva in moto, avviandosi senz'altro verso la chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo. Nel mezzo della navata stava il catafalco, sormontato da un padiglione coperto di panni neri, sui quali spiccavano leoni di San Marco e stemmi del doge, col corno ducale. Esso veniva eretto ad opera della scuola a cui apparteneva il doge, o di quella di San Marco. Col tempo assunse proporzioni grandissime. Sorgeva dal suolo in forma di piramide ed era decorato ai lati da bassorilievi, oltre che da emblemi ducali e dallo stemma. Alle basi stavano gruppi di statue simboliche ed intorno alla bara e alla gradinata per accedere ad essa ardevano centinaia di doppieri. Anche la chiesa era parata a lutto ed illuminata come catafalco da un numero così grande di candele e di torce da sembrare in fiamme. Attorno al catafalco, in lunghi banchi A parte stavano i gentiluomini della scorta d'onore, con dietro gli scudieri e servi del doge, i marinai, i padri gesuiti e i fratelli della scuola del doge con le torce accese. Dopo che la famiglia del doge aveva preso posto nel coro assieme ai prelati, agli ambasciatori, ai procuratori, ai senatori, ai magistrati e ad altri autorevoli patrizi, saliva su di un pulpito appositamente preparato, pure tappezzato di nero coi leoni di San Marco e gli stemmi del doge, l'oratore designato, vestito a lutto, che leggeva o esponeva a memoria il discorso commemorativo. Quest'uso si fa generalmente risalire al doge Andrea Contarini, ma non è certo che anche prima non si praticasse. Appena aveva terminata l'orazione, gli intervenuti con la famiglia del doge si allontanavano in gondola, mentre il patriarca o un altro prelato in abito sacerdotale dava la soluzione alla salma. Il concorso della gente ai funerali ai santissimi Giovanni e Paolo fu sempre piuttosto scarso, a causa di una strana profezia diffusa fra il popolo, che la chiesa sarebbe crollata in un giorno solenne. Vi fu perciò un grande panico fra la folla durante il funerale di uno degli ultimi dogi, a causa del crollo del ponte dirimpetto alla chiesa, che fece credere all'avverarsi della profezia. Se il tempo era cattivo, la cerimonia si faceva invece nella Basilica di San Marco. Appena terminata aveva luogo l'inumazione nella chiesa, dove si trovava la tomba. Le spese per questi grandiosi funerali erano ingentissime e andarono sempre più aumentando, tanto da salire negli ultimi tempi a ben 7.000 o 8.000 ducati. Era un grande aggravio per le famiglie del doge, che dovevano sostenerle. E da questo proposito osserva nel suo testamento il doge Leonardo Donà che sarebbe stato giusto che fossero sostenute dallo Stato, perché tanta pompa si faceva per la dignità dogale e non per la persona privata. E se così fosse stato, egli avrebbe volentieri destinato la somma, consistente allora in 500 ducati, a beneficio dei poveri più bisognosi. L'esposizione della salma per vari giorni dava spesso luogo, non riuscendo bene l'imbalsamazione, a gravi inconvenienti, e alle volte doveva essere portata al funerale addirittura chiusa nella cassa, essendo già decomposta. Marino Sanudo ricorda che quando veniva portata sul cataletto dava sempre gran puzza e se non li fosse cavate le budelle non si potria stare da tanto fetor per star sopra terra tre giorni. Il primo doge che non vuole farsi imbalsamare sembra sia stato Leonardo Donà, il quale si fece seppellire privatamente. In tale occasione venne fatta fare una figura di stucco per sostituire il cadavere durante i funerali solenni. Anche Antonio Priuli non volle saperne di essere imbalsamato e ordinò espressamente nel testamento che il suo corpo fosse sostituito da un simulacro. Non mi risulta esattamente quando l'uso di fare il funerale privato alla salma, sostituendola nel funerale solenne con simulacro, abbia avuto origine. Certo, dovette avvenire nel corso del secolo XVII, durante il quale fu esteso anche ai funerali dei cancellieri grandi e degli ambasciatori. Il primo uso del simulacro sembra risalga al doge Giovanni Mocenigo, che essendo morto di peste o durante la peste dovette essere immediatamente sepolto. Vi erano degli speciali artifici che si dedicavano a farlo e nella seconda metà del XVIII secolo si rese specialmente noto il mascheraio Antonio Luciani, cercando di modellarlo il più possibile somigliante. Allora il cadavere del doge, nel giorno dopo la morte, veniva deposto nella camera d'udienza privata, chiuso in una cassa, o sopra un tappeto coperto col manto dal cappuccio pendente e col cuscino della scuola di San Marco, su cui stava il corno ducale rosso cremisi. Alla testa ardeva un cero in un candeliere d'argento, mentre un altro stava ai piedi con vicino il secchiello dell'acqua santa. Quindi verso un'ora di notte veniva portato alla chiesa della sepoltura, seguito dal vicario e dai canonici di San Marco, dagli appartenenti alla casa ducale e dalla scuola di San Marco, con pennello ed aste. Il corteo prendeva a tale scopo in barco la riva detta del doge del palazzo ducale, sulla barca del doge e sopra vari peatoni. All'arrivo la salma, ricevuta dai religiosi con aste e candele accese, veniva deposta sopra un catafalco, dove le veniva data la soluzione, prima dai canonici di San Marco e poi dai religiosi della chiesa, che la mettevano quindi nel sepolcro. Durante la cerimonia gli altari della chiesa avevano le candele accese. Terminando di parlare dei dogi, ricorderò che per celebrarli, perfino il noto erudito Cesare Augusto Levi ha finito con lo scrivere dei versi intitolati Il Doge. Reduit, con lo stesso titolo, ha dato alla luce una tragedia storica e Redwitz un romanzo. Dopo il Doge, il personaggio più importante dello Stato Veneto era la Dogaressa, figura di principessa esclusivamente veneziana. La sua origine si perde nella caligine dei tempi. In principio deve essere stata semplicemente la moglie del duca, poi lentamente assunse la fisionomia della principessa, con speciali attributi. Dalla promissione di Jacopo Tiepolo dell'anno 1229 la sua posizione nello Stato e presso il Doge appare già nettamente determinata. Anch'essa, fra l'altro, doveva giurare di non accettare doni o prestazioni, a eccezione di acqua di rose, foglie, fiori, erbe odorifiche e balsamo, e in certe occasioni commestibili, di non accettare feudi, di non fare debiti, speculazioni commerciali, raccomandazioni per l'ammissione a pubblici uffici. Per un certo periodo di tempo non poté possedere beni fuori del Ducato di Venezia e sempre fu tenuta a certe contribuzioni per la Chiesa di San Marco. Nelle successive promissioni la sua fisionomia di principessa va sempre più accentuandosi. Dopo il Doge fa anch'essa il suo ingresso solenne nel palazzo pubblico, col capo coperto dal corno ducale. La cerimonia si svolgeva secondo le linee generali, che traccerò, ma più o meno sontuosa e splendida, secondo i tempi in cui ebbe luogo, in riguardo agli addobbi e agli apparati delle località di Venezia, nelle quali si celebrava, e ai natanti attrezzati per l'occasione. Nel giorno stabilito il Doge attendeva con due consiglieri in palazzo ducale, mentre gli altri quattro, col cancelliere grande e i parenti del Doge, preceduti dalle bandiere e dalle trombe d'argento, montavano sul Bucintoro per recarsi al palazzo della Dogaressa, dove erano ricevuti dai suoi congiunti. La Dogaressa li attendeva nella sala e, dopo uno scambio di saluti e auguri, regalava ai consiglieri e al cancelliere grande una borsa tessuta d'oro. Poi si dirigeva alla riva, preceduto dalle trombe e dagli scudieri ducali. La seguivano le giovani gentildonne, le matrone coi congiunti del Doge e suoi, che in quel giorno avevano la precedenza. La Dogaressa, che aveva lo strascico del lunghissimo abito sostenuto dalle damigelle, incedeva maestosa circondata da gentildonne, avendo a lato la moglie del cancelliere grande. La seguivano i procuratori di San Marco, i consiglieri, i senatori e i patrizi a due a due. Montava quindi sul Bucintoro che la portava, seguita dal lungo corteo di barche vogate da artieri, alla piazza San Marco. Qui, smontata, dopo aver fatto quel corteo che la seguiva un giro fra lo scampanio dei sacri bronzi, il suono delle musiche e il rombo dei canoni, entrava per la porta maggiore nella chiesa, dove era ricevuta solennemente dai canonici e salutata da versetti latini e dell'Oremus recitati dal primicelio. Quindi aveva luogo il canto del Te Deum. Finito questo, prendeva posto nel seggio ducale e, dopo aver dispensato alquanti ducati ai canonici, giurava l'osservanza della promissione nelle mani del cancelliere grande. Con questa formalità la cerimonia ecclesiastica aveva termine e la Dogaressa col corteo si avviava a Palazzo Ducale, solennemente addobbato per l'occasione dalle corporazioni degli artieri, scesi nel frattempo dalle barche. Passate in rassegna le stanze si avviava alla Sala del Piovego, dove dopo che s'era seduta nel seggio ducale le veniva detto: «Vostra Serenità, siccome viva è venuta qui in questo luogo, a tuor il possesso del palazzo, così vi fo intendere e sapere che quando sarete morta vi saranno cavate le cervella, gli occhi e le budelle, e sarete in questo luogo medesimo dove che per 3 giorni avrete a stare avanti che siete sepolta. E lei doveva rispondere: in buon'ora siamo contenta di quello che dite, quando piacerà alla maestà di Dio. Dopo questo memento mori, che doveva richiamarle alla mente la fugacità delle cose umane, passava nella sala del maggior consiglio e, sedendo nel seggio ducale, riceveva l'omaggio di tutti gli astanti. Compiute tutte queste cerimonie, andava finalmente a raggiungere il doge, che la attendeva con gli altri consiglieri. Quindi, con l'intervento delle gentildonne e delle cittadine, dava principio al festino, che durava 3 giorni, con festa da ballo in palazzo ducale, cacce e torneamenti in piazza San Marco e regate sul Canale Grande. Le cerimonie per l'incoronazione vanno col tempo diventando così solenni, grandiose e dispendiose, che la Repubblica comincia a preoccuparsene e finisce il 10 gennaio 1645, mentre imperversava la guerra di Candia, col proibirle. La dogaressa continua a mantenere la sua posizione e il suo titolo di serenissima, ma non porta più il corno ducale in testa. Dopo le gloriose vittorie del Morosini e la conquista della Morea, venne permesso un breve strappo a questa legge nel 1694, con l'incoronazione di Elisabetta Querini Valier, ma poi si tornò a mettere in vigore la legge proibitiva, che durò fino alla caduta della Repubblica. La dogaressa non poteva ricevere visite di ambasciatori o di altri rappresentanti stranieri, consigli, collegi e magistrati in corpo di Venezia. Nel palazzo ducale, o uscendo, non poteva essere accompagnata che da parenti, oltre le persone di servizio. Non le era permesso, senza un decreto del Senato, di entrare in conventi di clausura. Negli ultimi tempi, dopo eletto il doge, veniva mandato in gondola a complimentarla solo un segretario del Senato, con 2 scudieri, che veniva ricevuto da lei nella sala d'udienza del suo palazzo, e dopo uno scambio di discorsi la cerimonia era finita e lei faceva senza un'altra pompa l'ingresso in palazzo ducale. Nelle feste del Dogado vestiva il manto col velo, stando in posto distinto, ma sempre a sinistra del doge. Ai pranzi aveva sedia distinta sopra un gradino ed era servita in piatti dorati. In occasione di solennità a cui doveva essere ufficialmente invitata, era ricevuta dai gentiluomini alla riva e dalle gentildonne ai piedi della scala con torce e servi. Andando in chiesa era ricevuta all'arrivo dai gentiluomini e dalle gentildonne fuori della porta. Al suo arrivo si sospendevano il ballo e la musica fino a che non avesse preso il suo distinto posto. In cerimonie usciva con 2 gondole, delle quali la sua con specchi e pomoli e felce ornato, ed era preceduta da 2 scudieri e seguita da altri 2 che le reggevano il manto. Il Cecchetti ritiene che la prima figurazione del suo vestito si possa vedere nel mosaico del secolo XIII, o forse posteriore, esistente sulla facciata della chiesa di San Marco, rappresentante il trasporto a Venezia della salma di San Marco. Difatti in esso si distingue in un gruppo di gentildonne una vestita con ricco abito e dalle altre molto diversa, che potrebbe essere la dogaressa. Nei tempi storici, come si vede in disegni a colori esistenti nei libri dei cerimoniali della Repubblica Veneta, portava nelle grandi cerimonie il manto d'oro al ducale, la veste d'oro con maniche larghe e sottana, e sulla testa un velo spiovente sulle spalle, che se era stata coronata veniva sormontato da un piccolo corno ducale simile a quello dei dogi, e dal collo una collana d'oro con una croce di diamanti. In lutto indossava vesti e veli simili, ma di stoffe nere e senza corno in testa. La dogaressa, dopo morta, veniva anch'essa imbalsamata ed esposta con le vesti ducali nella sala del piovero, su un cataletto, di cui si vede pure il disegno negli stessi cerimoniali. Dopo 3 giorni si facevano i funerali solenni, come per i dogi. Sul cataletto veniva pure aperto il baldacchino durante i funerali, dai confratelli della scuola di San Marco. La veglia a cadavere era fatta da monache converse di tutti i conventi di Venezia. La chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo veniva tappezzata di nero con le sue armi e il suo corpo stava scoperto sotto un baldacchino. Passando davanti alla porta maggiore della chiesa di San Marco, il cataletto era alzato ed abbassato per 6 volte e poi portato ai Santissimi Giovanni e Paolo, dove aveva luogo la solenne funzione, seguita spesso anche dall'elogio funebre. Non sempre l'alzata del cataletto venne limitata a 6 volte. Loredana Marcello Mocenigo venne invece alzata come i dogi 9 volte. I funerali delle dogaresse vennero fatti, a differenza di quelli dei dogi, sempre alla salma e mai si usarono per essi simulacri di stucco. La prima dogaressa che sia morta vivente il marito fu Taddea Michiel e si dovette perciò stabilire allora uno speciale cerimoniale per la sua tumulazione. Negli ultimi tempi vennero anche semplificati i funerali. Morta veniva esposto con le vesti ducali nella camera maggiore del suo appartamento, con croce sulle gambe e 4 torce accese. La sera stessa, dopo mezzanotte, veniva trasportata, accompagnata da un solo prete col chierico e 4 torce nella chiesa di San Marco, dove veniva deposta su un cataletto, con scalinata e cupola illuminata da 60 torce e 400 candelotti. La chiesa aveva le colonne coperte di panni neri col suo stemma e gli uffici funebri avevano luogo nella mattinata seguente a tutti gli altari. Un'ora prima del mezzogiorno il primicerio celebrava la messa di requiem con musica seguita da una breve orazione funebre in italiano e dall'ufficio dei morti. A mezzodì aveva luogo il trasporto alla chiesa dove era la tomba di famiglia. Il corteo molto ridotto si svolgeva come per il passato. 30 torce precedevano e 30 seguivano il cataletto, dietro al quale incedeva solo la corte ducale non vestita a lutto. Se la chiesa era vicina, il corteo andava per terra, altrimenti si serviva di gondole e peote. Il cataletto, dopo essere stato deposto su un piccolo catafalco illuminato da 10 torce e 80 candelotti, e dopo la soluzione data dal vicario, veniva portato in giro per la chiesa al canto del Miserere e poi deposto nel sepolcro. Ricorderò infine che, mancando la dogaressa, faceva gli onori alla corte ducale una stretta parente detta la Dosetta. Non era soggetta alla legge sulle pompe e poteva vestire di colore con oro e argento. Nei ricevimenti le era riservato il primo posto. Anche la dogaressa ha ispirato la fantasia degli scrittori, fra i quali Honorato Arnoel, che l'ha fatta rivivere nel dramma intitolato A Venise, Une femme du Doge.